Laser.
In Francia, ancora oggi, si fanno i conti con i danni ambientali causati dai residuati bellici della Prima Guerra Mondiale, ma anche con gli agenti inquinanti utilizzati nella produzione di munizioni. Ogni conflitto comporta la distruzione immediata di foreste e terreni agricoli, di fauna e flora, di ecosistemi e biodiversità, l'inquinamento di aria, acqua e suolo. I danni ambientali possono essere un effetto collaterale o, come ha dimostrato la guerra in Vietnam, un vero e proprio obiettivo strategico. In Ucraina i rischi diretti e indiretti per l'ambiente sono preoccupanti. Salvatore Sant'Angelo.
Si combatte in siti industriali dove ci sono all'interno stoccati tantissimi residui delle lavorazioni che hanno un altissimo impatto inquinante sul contesto e quindi esplosioni, combattimenti, devastazioni, distruzioni disperdono ancor più nell'ambiente questo tipo di sostanze. Poi c'è il rischio di incidenti di natura nucleare nei molteplici siti che si trovano appunto in Ucraina e che sono oggetto di combattimento e di bombardamento nonostante l'alta pericolosità. Quindi certamente rientra in questo tipo di analisi anche quelle che possono essere le conseguenze di una perdita di radioattività rilasciata nell'ambiente a causa della distruzione delle strutture di contenimento. Certamente tra le situazioni che devono essere annoverate a pieno titolo nella logica del disastro ambientale quello che è successo nel Mar Azov, perché i combattimenti per la conquista di Azovstal, per i siti industriali intorno ai porti, eccetera, ha fatto già registrare, esistono studi internazionali, analisi da questo punto di vista, già la dispersione nell'ambiente di agenti chimici e residuati industriali particolarmente inquinanti in un contesto che aveva subito la pesante eredità del contesto sovietico.
Dario Fabbri.
I paesi che sono riemersi dall'Unione Sovietica hanno tutti criticità ambientali molto gravi, perché comunque provengono da una storia nella quale i materiali utilizzati a livello industriale oppure l'inquinamento della stessa industria sovietica, che era molto pesante, che fino a di fatto al 91 aveva già generato crisi senza arrivare a Chernobyl, ovviamente. Però in contesti come questi, dove l'impatto ambientale è sempre stato peggiore che in Europa occidentale, una guerra di questo tipo non può che approfondire la gravità della situazione, non c'è dubbio.
La guerra in pochi mesi ha già devastato parte delle risorse naturali dell'Ucraina. Ad agosto il 30% delle aree protette del paese, ovvero 1,2 milioni di ettari, era già stato bombardato, bruciato o teatro di manovre militari, secondo il Ministero dell'Ambiente ucraino.
Sono evidentissimi. Uno è quello centrato sulla centrale di Zaporizhia, che è la più grande centrale nucleare d'Europa, che è stata colpita più volte dall'inizio della guerra, è passata più volte in blackout, poi è stata recuperata, adesso dovrebbe essere sotto il controllo russo, ma è complicatissimo da dirsi con certezza. È chiaro che qualora fosse colpita definitivamente, l'effetto ambientale è inimmaginabile, saremmo davanti ad una tragedia immane che riguarderebbe tutto il continente. Escludendo un caso colossale come questo, dobbiamo immaginare che l'Ucraina, che è storicamente, come si dice, il granaio d'Europa, anche qui fare stime dentro una guerra è difficilissimo, ma da ciò che viene segnalato, la capacità produttiva agricola ucraina è diminuita di oltre la metà dall'inizio della guerra, sebbene continui ancora ad esportare grano, come sappiamo, attraverso un accordo proprio tra Mosca e Kiev mediato dalla Turchia. Però già il netto scadimento della produzione agricola, anche a causa ovviamente della distruzione dei campi o semplicemente dell'impossibilità di intervenire in alcune aree a causa della guerra, sta già avendo un impatto ambientale evidente in un paese che vive storicamente di agricoltura da un lato e di industria pesante dall'altro, e che quindi già adesso paga dazio ampiamente da questo punto di vista. Poi possiamo aggiungere a questo anche la distruzione delle infrastrutture civili a cui si faceva riferimento, e con i materiali utilizzati, per intenderci, spesso le costruzioni in Ucraina sono quasi sempre, a dire la verità, sono costruzioni un po' datate tra gli anni 80 e molte volte anche gli anni 70, nelle quali sono stati utilizzati materiali tossici che in Occidente sono banditi da tempo, e che con la distruzione di questi edifici oggi possiamo considerare quasi a contatto maggiore della popolazione, e anche questo ha un impatto ambientale sulla salute delle persone evidente.
L'Ucraina deve fare i conti con un'eredità ambientale già molto pesante, come molti altri paesi dell'ex blocco sovietico, ma anche con un'eredità molto più recente. In Crimea la guerra del 2014 aveva già danneggiato ampie aree, c'è inoltre preoccupazione per le numerose miniere di carbone abbandonate dopo quella data. Con il pompaggio dell'acqua bloccato, negli ultimi anni sono state rilasciate ingenti quantità nell'ambiente di acqua mineraria inquinata, secondo l'Istituto Nazionale per gli Studi Strategici di Kiev. E oggi si temono ingenti danni alla biodiversità nell'Ucraina occidentale dovuti all'insediamento di migliaia di rifugiati in aree protette come la riserva della biosfera dei Carpazi, con la più grande foresta di faggi antichi del mondo. E nel cuore industriale orientale del paese, il Donbass, in gran parte in mani russe, molti impianti industriali sono stati danneggiati o abbandonati. Eleonora Tafuro.
L'Ucraina sta vivendo un momento molto delicato, a parte la tragedia umanitaria, delicato dal punto di vista ambientale, proprio perché la regione del Donbass è una delle più industrializzate, probabilmente la più industrializzata della regione, una regione che è molto ricca di miniere, quindi di risorse naturali, ma anche di industria pesante. È chiaro come i bombardamenti e gli attacchi costituiscono una minaccia diretta dal punto di vista ambientale.
Il conflitto russo-ucraino sta avendo anche un impatto sull'ecologia, non solo nella regione, ma anche a livello globale. Sembra porsi infatti a breve termine come fattore di accelerazione della transizione energetica, ma non in uguale misura per tutti i paesi. Dario Fabbri.
Il punto centrale della transizione ecologica è sempre stata la domanda a chi paga. Perché la transizione ecologica aumenta la qualità della vita delle persone, e come spesso capita, ciò che aumenta la qualità della vita costa anche di più. Ma prima di questa guerra, questo dibattito, che essenzialmente coinvolgeva le aziende, i privati e gli stati, non era mai stato risolto, perché tanti consumatori quanto le aziende dicevano essenzialmente che i sussidi dovessero essere soprattutto statali. Lo Stato si rivolgeva alle aziende e diceva: beh, per quanto riguarda la produzione, le aziende devono comunque metterci molto del loro per compiere la transizione ecologica. Infatti, per molto tempo, essenzialmente fino a ieri, l'argomento è stato lasciato nella sua mediaticità agli adolescenti. Non è un caso, cioè coloro che ovviamente non hanno un soldo e non hanno un peso politico. Oggi la guerra fortunatamente sta cambiando tutto questo, perché non c'è incentivo migliore per la transizione ecologica che il caro bollette, perché a questo punto la transizione stessa diventa conveniente, molto meno costosa di prima, nel senso dell'impatto che può avere, visto quanto in questo momento si paga il gas, ad esempio. Questo è un cambiamento che può diventare epocale, quindi non c'è soltanto l'elemento, tra virgolette, strategico, cioè paesi come l'Italia o la Germania si sono accorti che erano troppo dipendenti dal gas russo, oltre il 40% del proprio approvvigionamento. C'è anche questo, ma si può diversificare, cioè si può tradurre quel 40% in un approvvigionamento da fonti differenti, fonti intese come paesi differenti. Eppure, oltre a questo, si percepisce la volontà di accelerare sulla transizione ecologica, di non soltanto cambiare i paesi fornitori. Come sarà gestito, come sarà realizzato, questo è ancora da vedere, ma a me pare che mai come adesso, proprio nella percezione che hanno gli operatori, quindi soprattutto le industrie, comunque la manifattura, rispetto a prima, o anche i servizi, che convenga ormai, proprio a livello economico, la transizione ecologica è oggettivamente un fattore che ha introdotto questa guerra.
Dal 2014 l'Ucraina ha avviato una serie di riforme per una politica energetica ecologica. Negli ultimi 5 anni ha raddoppiato, per esempio, la quota dell'elettricità derivante da energie rinnovabili dal 6 al 12%, un settore quest'ultimo che ha creato 52.000 nuovi posti di lavoro. Negli ultimi 10 anni la produttività carbonica è aumentata del 36%, significa che si riesce a produrre di più con meno emissioni nocive. Nonostante questi progressi, quella ucraina resta un'economia basata essenzialmente sui combustibili fossili e fortemente dipendente dal gas russo. La metà dell'elettricità prodotta in Ucraina proviene dai 4 grandi impianti nucleari del paese, impianti che quindi sono anche diventati obiettivi strategici dei russi in questo conflitto. Eleonora Tafuro.
Dal punto di vista degli obiettivi di transizione energetica, l'Ucraina stava collaborando con l'Unione Europea nell'ambito del programma del partenariato europeo per appunto mettersi in linea con gli obiettivi europei. Chiaramente l'Ucraina, come altri paesi della regione, come la Georgia, come la Moldavia, volendo far parte del mercato unico europeo, doveva adottarne chiaramente gli standard dal punto di vista ambientale. Questa guerra non può che rallentare gli obiettivi ucraini in questo senso.
Nei paesi dell'Europa centro-orientale è quasi una questione culturale, cioè la consapevolezza rispetto a questi temi è davvero giovanissima e quindi proprio a livello di opinione pubblica, nonché di classe politica, gli sforzi in merito sono sempre stati molto esigui, molto più magri che in Europa occidentale. È una questione culturale, storica di fatto, ma è possibile lo stesso, vediamo la Polonia, che aumenti la coscienza sul tema, sebbene ciò che è capitato proprio in Polonia durante la guerra è l'allacciamento di un nuovo gasdotto che, per supplire all'assenza di gas russo, collega il paese baltico, cioè la Polonia stessa, alla Norvegia. Quindi sì, lì sul piano culturale, mediatico e politico la percezione resta sfumata rispetto, non dico ai paesi scandinavi, che sono storicamente all'avanguardia su questi temi, ma anche rispetto al resto dell'Europa occidentale.
Una transizione ecologica che con questa guerra appare sempre più lontana anche nei paesi dell'Europa orientale, Russia compresa.
Gli effetti per la Russia direi che sono fortemente negativi. La Russia ha tentato di presentare al mondo una strategia di neutralità carbonica entro il 2060, seguendo quindi l'esempio cinese, anche se già prima dell'invasione dell'Ucraina molti dubitavano dell'efficacia di questa strategia, proprio perché la Russia è uno dei maggiori produttori ed esportatori al mondo di energia fossile, quindi è evidente come l'economia russa dipenda dall'export di gas, petrolio e carbone. La guerra in Ucraina però effettivamente rende questa strategia davvero poco plausibile, in primis perché la Russia dipende dalla tecnologia occidentale per tutto quello che riguarda le rinnovabili. Faccio un esempio: la Russia aveva una forte presenza di Enel per quanto riguarda soprattutto l'energia eolica, ma dopo l'invasione in Ucraina chiaramente la compagnia italiana ha venduto le partecipazioni in tutte le imprese e i progetti russi, quindi effettivamente viene meno quella collaborazione con i paesi europei per sviluppare l'industria delle rinnovabili, che purtroppo in Russia è poco sviluppata. Poi in secondo luogo ci sono anche delle ragioni politiche, c'è un ridimensionamento degli obiettivi politici, c'è una scarsa attenzione verso il raggiungimento di obiettivi di neutralità carbonica, perché c'è una situazione direi emergenziale, cioè l'economia russa chiaramente ha dovuto mettere in atto delle misure per far fronte alle sanzioni occidentali, lasciando diciamo in secondo piano obiettivi climatici che non erano la priorità del Cremlino. Quindi per la Russia direi che questa guerra sta portando ad un ulteriore indebolimento della strategia di neutralità carbonica.
Un conflitto che potrebbe dunque rappresentare una svolta per la conversione ecologica a breve termine, almeno in Europa occidentale, ma che potrebbe rivelarsi in prospettiva un ostacolo importante nella strategia di lotta al surriscaldamento climatico.
Secondo me bisogna distinguere da effetti effetti di breve termine ed effetti di medio-lungo termine. Effettivamente quelli di breve termine non sembrano molto incoraggianti, nel senso che abbiamo visto molti stati europei bruciare più combustibili fossili come il carbone in risposta alla carenza di gas causata appunto dalla guerra in Ucraina. Si spera che questo sarà un effetto di breve durata. Per esempio l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha fatto presente che, diciamo, questo potrebbe essere solo una battuta d'arresto temporanea. In realtà poi la domanda europea e mondiale di combustibili fossili dopo un picco nel prossimo futuro in realtà calerà, no? Proprio perché molti stati vedono un aumento esponenziale del prezzo dei combustibili fossili e quindi cercano alternative. Questo può essere effettivamente uno scenario plausibile, d'altronde abbiamo visto molte rivoluzioni energetiche sono state proprio accelerate da conflitti, no? Quindi anche questo conflitto potrebbe essere un momento di svolta, però allo stesso tempo ritengo che in generale l'effetto sulla lotta al cambiamento climatico non può che essere negativo, perché diminuisce o limita fortemente la cooperazione tra stati contro il cambiamento climatico. Ovviamente i problemi climatici e ambientali sono problemi transnazionali, quindi l'Unione Europea da sola non può fare nulla. Abbiamo visto che la cooperazione tra Unione Europea e Russia su temi verdi è attualmente in stallo. Questa è una notizia molto negativa, perché appunto la Russia è un nostro vicino, ma è anche uno dei paesi più importanti per quanto riguarda la produzione di combustibili fossili, quindi era molto importante coinvolgerla in programmi di appunto transizione energetica.
Quello russo-ucraino non è certo il primo conflitto che mette l'accento sulla stretta relazione tra interessi politici e approvvigionamento energetico, inevitabile in un'economia globale che dipende ancora in gran parte per il suo fabbisogno da combustibili fossili e dal gas naturale.
Le guerre del Golfo hanno per esempio avuto impatto nell'iniziare a far vedere il problema della dipendenza da combustibili fossili e la grande relazione tra politica e approvvigionamento energetico. Purtroppo non sembra che abbiamo imparato le lezioni che erano risultate abbastanza evidenti da quei conflitti, perché poi dal punto di vista europeo ci siamo affidati troppo ad un fornitore che politicamente era molto diverso da noi e quindi ci siamo messi in una situazione di estrema vulnerabilità. È chiaro che serve una forte scelta politica, una forte azione dei governi, e dico proprio dei governi perché torno a sottolineare che non è un'azione che può compiere uno Stato o un continente da solo.
Difficile quindi a breve termine intravedere nuove strategie energetiche che possano attenuare o eliminare la dipendenza dai paesi produttori come quelli del Golfo Persico o la stessa Russia. Il conflitto russo-ucraino, come molte altre guerre, avrà conseguenze che dureranno decenni, con un impatto sulla salute pubblica e sull'ambiente a lungo termine. Salvatore Sant'Angelo.
Già nei nuovi protocolli della ricostruzione, ad esempio a seguito dei conflitti nelle aree balcaniche, sono state inserite variabili di questo tipo, perché dalla dispersione dell'ambiente, ad esempio di munizioni ad uranio impoverito ad altissimo impatto ambientale, hanno imposto di ragionare sulla logica di bonifica, se non di pieno ripristino della condizione antecedente agli attacchi utilizzando questo tipo di munizionamento. Quindi la ricostruzione deve essere necessariamente accompagnata da un approccio di bonifica, di riqualificazione ambientale. Lei citava il caso della Prima Guerra Mondiale, ma mi sembra, leggevo una notizia un paio di anni fa su degli studi del cambiamento climatico, in realtà si è scoperto che nelle parti più alte dell'atmosfera sulla Germania ci sono ancora le tracce lasciate dai devastanti bombardamenti alleati nel biennio 44-45, cioè la mole, e parliamo di esplosivi convenzionali, quindi non delle bombe atomiche che sono state lanciate su Hiroshima e Nagasaki. Quindi veramente l'impatto dei conflitti è terrificante anche sul versante ambientale. Ho citato en passant Hiroshima e Nagasaki, che invece sono due storie di grande successo sulla ricostruzione e il ripristino anche di una condizione ambientale. Oggi Hiroshima e Nagasaki dimostrano anche la possibilità di ripristinare un contesto nonostante l'utilizzo di armi così devastanti, se c'è una chiara consapevolezza di come approcciarsi, di come portare avanti questo tipo di discorso.
La guerra in Vietnam, con la deliberata strategia da parte degli americani di distruzione ambientale, ha segnato non a caso la nascita del diritto internazionale umanitario per quanto riguarda la tutela dell'ambiente nei conflitti armati. Altra tappa importante alla fine degli anni 90 sono state le guerre nei Balcani, con la prima valutazione ambientale post-conflitto per le Nazioni Unite, che ha studiato gli effetti della guerra del Kosovo, dove le parti si accusavano reciprocamente di terrorismo ambientale. Uno studio che dimostrava che, anche se non esistono le guerre pulite, i danni all'ambiente possono essere drasticamente ridotti.
C'è stato un salto quantico, diciamo, nell'arco di una trentina d'anni da quello che invece era accaduto precedentemente in Vietnam, e il Vietnam è un caso da questo punto di vista, ad esempio, profondamente diverso. In Vietnam gli americani, facendo loro la visione Mao, perché Mao diceva che il guerrigliero fondamentalmente deve lottare in un contesto a lui propizio, quindi deve essere come il pesce nello stagno, proprio per togliere il contesto ambientale più favorevole a una guerra asimmetrica, alla guerriglia, alla lotta partigiana, portarono avanti una terrificante e devastante campagna con gli agenti chimici, con gli aggressori chimici contro gli ecosistemi delle foreste vietnamite per renderli inabitabili ai Vietcong. E diciamo, a distanza di quasi 50 anni da quel conflitto, esistono ancora delle profonde ferite in quel paese, come anche più in generale in Indocina. Il fatto che a partire invece dagli anni 90, dopo le guerre balcaniche, sia entrata questa variabile sia nell'analisi dei conflitti che nell'impostazione del processo della ricostruzione la dice molto sul cambiamento di sensibilità. Cambiamento di sensibilità al punto che, ad esempio, le immagini, a volte, diciamo, oggi a distanza di anni possiamo dirlo perché sono stati compiuti studi anche di questo tipo sull'uso un po' propagandistico di alcune immagini che hanno accompagnato certamente la proditoria e criminale invasione dell'Iraq all'epoca del Kuwait, siamo nella stagione della prima guerra del Golfo, però quelle immagini dei cormorani coperti di petrolio e i pozzi di greggio in fiamme furono certamente tra gli elementi che spinsero e in qualche modo condizionarono sia l'opinione pubblica che una parte riluttante dei decisori politici alla risposta armata contro l'invasione irachena del Kuwait. Quindi ecco, sono tutti tasselli che devono essere inseriti in questo quadro che stiamo provando a descrivere.
Quindi l'informazione ambientale è sempre più usata anche come arma?
Diciamo, tocchiamo un tasto un po' delicato. Viviamo in un contesto dove informazione e disinformazione purtroppo viaggiano sugli stessi canali e quindi è molto importante educare sia gli operatori dell'informazione a un'analisi dei fatti la più certosina possibile, in modo tale appunto da evitare di essere strumentalizzati da utilizzi di questo tipo, e anche il pubblico a un'analisi e un approccio meno sensazionalistico. Oggi, diciamo, nelle cosiddette guerre ibride si utilizza tutto per condizionare i pubblici che diventano il target dell'azione della guerra ibrida, soprattutto nei pubblici postmoderni, nelle società occidentali, dove la variabile ambientale, ma anche i diritti degli animali sono diventati, per fortuna, aggiungiamo, temi di riflessione, si utilizzano, diciamo, quando si vogliono mettere in campo delle campagne di manipolazione, proprio queste sensibilità per toccare dei tasti e muoverli in un senso o nell'altro verso la direzione degli obiettivi che coloro che mettono in atto queste strategie propagandistiche intendono ottenere.
Una strategia di manipolazione delle informazioni da cui non è immune nemmeno il conflitto russo-ucraino.
Se noi immaginiamo ad esempio proprio il balletto tragico, drammatico, sconsiderato che anzitutto i russi hanno condotto intorno, come dicevamo, alla centrale di Zaporizhzhia, quello è stato proprio un tentativo di terrorismo ambientale nei confronti dell'opinione pubblica occidentale, dell'Europa, occidentale, oltre che di quella ucraina e dell'Europa orientale. Cioè l'idea che comunque potesse, se non fossero state accolte le richieste della Russia, quindi la vittoria sul terreno, la possibilità che tutto ciò conducesse ad un'esplosione, ad un danno nucleare e quindi ambientale di proporzioni colossali, così come anche, come diciamo, la distruzione dei raccolti per piegare la stessa Ucraina, ma è una distruzione, come sappiamo, l'Ucraina è un esportatore netto, non solo, ma soprattutto di grano, e spesso il grano esportato dall'Ucraina è fondamentale per alcuni paesi del Maghreb o del Levante, che hanno una dieta centrata per il 90% sulla panificazione, in mente il Libano, ma anche la Tunisia, ad esempio, dove peraltro in Tunisia scoppiò più di un decennio fa la primissima primavera araba proprio per il rincaro del prezzo del pane. Il fatto di distruggere i raccolti è allo stesso tempo un fenomeno di terrorismo ambientale ed economico che può avere effetti diretti su tutta la regione del Mediterraneo. Quindi dal nucleare all'agricoltura, la distruzione stessa delle industrie, il danno ambientale, quindi il terrorismo ambientale, è stato senza dubbio uno degli elementi di questa guerra.
Scienziati e attivisti auspicano che i piani di ricostruzione post-bellica in Ucraina possano prevedere anche il ripristino delle risorse naturali, ma per ora sembrano restare prioritari progetti di ricostruzione economica che potrebbero invece rivelarsi distruttivi per l'ambiente, come dighe e miniere idroelettriche o l'espansione del disboscamento nei Carpazi e dell'agricoltura nelle praterie delle steppe.
C'è una nuova proposta legale di definizione di ecocidio a cui si sta lavorando, se non sbaglio. Potrebbe essere uno strumento anche valido in mano alla comunità internazionale?
Ma sinceramente ne dubito. Come questa guerra dimostra, gli imperi del pianeta, dai russi ma anche ai cinesi, mettiamoci in alcune circostanze anche gli stessi americani, che non si sono fatti mancare niente nel corso della loro storia, quando vedono in ballo i loro interessi primari, anche crudelmente, come è assurda e crudele questa guerra, mi pare evidente che poi si infischino abbastanza dell'aspetto ambientale, purtroppo, ma potrei essere smentito e ne sarei molto contento.